tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Più Larra, loro sono i Pom Pom Squad e fanno parte naturalmente delle nostre 15 novità che si possono votare sul sito internet radiorock.it. Diamo il buongiorno al nostro Boris Solazzo all'interno del Solazzo del Pappagallo. Ciao Boris.
Buongiorno.
E partiamo subito senza perdere tempo con West Side Story, vale a dire il rifacimento, il reboot si dice in questi casi, non lo so, vabbè, insomma il remake.
È un remake vero e proprio
di del film West Side Story ad opera del grandissimo Steven Spielberg. E allora sono molto molto curioso di sapere la tua opinione, caro Boris.
Per me è il film del 2021.
Ma dai.
Sì, è arrivato all'ultimo. Secondo me nell'immaginario collettivo questo film sostituirà totalmente il precedente.
Sì.
E non
addirittura.
Non stiamo parlando di Ocean's Eleven, che era una schifezza, l'originale e il remake era buono.
Sì.
Cioè stiamo parlando di un capolavoro che vince 10 Oscar ed era un capolavoro che viene sostituito da un capolavoro, anche se sta andando malissimo negli Stati Uniti.
Sì.
Perché Spielberg, come sempre e ancora di più adesso che sta invecchiando, ha capito tutto, cioè ha capito tutto del cinema, ha capito tutto della politica, ha capito tutto anche di se stesso, cioè in qualche modo negli ultimi anni, negli ultimi 10 anni ha deciso che doveva divertirsi, cioè doveva riprendere tutto quello che aveva già fatto e farlo meglio, e farlo libero dai legami produttivi e via dicendo. Qua che cosa succede? Praticamente prendi West Side Story, che già era un film molto politico.
Sì.
Perché, no, sappiamo, una sorta di Romeo e Giulietta interrazziale,
sì,
interclassista contro la gentrificazione, e gli carica tutto quello che è successo negli Stati Uniti negli ultimi anni, cioè un razzismo sempre più endemico, un razzismo tra l'altro che contagia tutto quanto il contesto sociale, no? Perché
sì,
non c'è solo il razzismo dei bianchi verso i neri o verso gli ispanici, ma c'è anche il razzismo tra i diversi componenti delle minoranze, il problema economico. Faccio sempre notare una cosa quando parlo di West Side Story: se pensate che sia solo musical, sappiate che lo sceneggiatore è uno che ha già lavorato con Spielberg a Munich e a Lincoln, quindi questo per farvi capire anche il tessuto politico. Tra l'altro ci sono anche delle autocitazioni fantastiche, perché il quartiere che si giocano le due bande rivali, no, a cui sono,
sì,
legati gli Romeo e Giulietta moderni, portoricano e se non sbaglio irlandese, il centro che,
sì,
sostituirà, che farà morire il quartiere, si chiama Lincoln Center. Quindi questo per farvi capire anche quanto, insomma, gioca con se stesso. A livello tecnico, faccio l'esempio delle coreografie, abbiamo più o meno le stesse coreografie, con la differenza che quella di Robert Wise era una macchina da presa statica che guardava le coreografie, e qui la macchina da presa prende parte alle coreografie e cambia completamente sia il senso del film che il senso della coreografia. Quello che a me preoccupa dei vari Spielberg, Scorsese e via dicendo è che sono scuole di cinema. Cioè, per farvi presente, vedrete, il montaggio è fantastico,
sì,
sembra fatto da un trentenne, in realtà è il suo solito montatore che ne ha 91 e che si fa aiutare, sì, da una ragazza, ma
okay,
anche perché immagino che non riesca neanche a premere
il bottone. 91 anni ancora.
Però sono proprio delle factory che sarà difficile sostituire quando se ne andranno. Comunque questa storia, uno dei film più belli degli ultimi anni.
Bene, quindi assolutamente si deve vedere West Side Story tra le nostre. Tra pochissimo parliamo anche di Sing 2. C'è anche un film, diciamo così, di animazione tra i film in uscita in questo weekend. C'è Supereroi, c'è Il Capo Perfetto con Javier Bardem. Quindi, insomma, tante cose di cui parlare. Ascoltiamo i Wolf Mother e poi torniamo.
Radio Rock Podcast.
Allora, devo dire che non c'entra nulla con, ma in realtà c'entra con la vita probabilmente, caro Boris. Leggevo che una cosa bellissima, che Lewis Hamilton, dopo la sconfitta nel mondiale di Formula 1 2021.
Dirlo, che certo è proprio piacevole sentirlo dire.
A un certo punto lui cioè, giravano queste voci, tutto non si è presentato, insomma, questo ti dà l'idea di quanto stessi ancora rosicando alla premiazione della FIA a Parigi, che non è proprio una cosa elegantissima di uno, anche perché devo dire è stato dipinto dopo l'arrivo da Abu Dhabi come grandissimo campione che fa che è elegante, che saluta, che ringrazia, che abbraccia Verstappen, che comunque concede la vittoria. Poi non è andato alla premiazione della FIA, quindi lì per lì ha fatto finta, perché non poteva scappare, quindi ha fatto finta che gli stava bene. Poi non è andato alla FIA alla premiazione, poi ha smesso di seguire la Formula 1 su Instagram, ha tolto Formula 1, e a me fa impazzire uno che è andato a controllare e ha verificato che lui avesse tolto Formula 1.
Però è un genio, cioè, un giornalista è un genio.
Gliel'hanno fatto notare, cioè qualcuno l'ha fatto notare, lui non ha più rilasciato interviste dopo Abu Dhabi e non ha più postato nulla sui social. Però ha smesso di seguire la Formula 1 e adesso ha smesso di seguire tutti. Non segue più nessuno.
Cioè?
Non segue più nessuno.
Cioè zero...
Zero following. Praticamente ha i suoi followers, però non segue più nessuno. Cioè, come dire...
Ma neanche la moglie.
Direi che l'ha presa bene, diciamo, sì. No? L'ha presa...
La moglie, che era una cantante.
No, non sta più con Nicole Scherzinger, lì come cavolo si chiama, quella delle All Saints. Ci sta più da parecchio tempo. Vabbè, ragazzi, è andata così. Esatto. Io lo sai che non ci riuscirei ad andare con una persona che è andata con Lewis Hamilton, non riuscirei, più forte di me mi farebbe
io lo farei solo per farle dire forza Ferrari. Sai, okay. Il mio vecchio
questo è un adattamento di una tua vecchia
il mio vecchio sogno erotico di andare con Barbara Berlusconi e poi farle cantare al massimo dell'orgasmo avanti popolo.
Sì credo che le femminili, vabbè, allora vediamo un attimo. Dunque Sing 2, che è bello, anche sarebbe Sing 2, però è bello Sing 2, esatto. È divertente, quindi
un po' ci sta,
diciamo, no? Sing 2 sempre più forte, questo è il sottotitolo italiano del nuovo film di Garth Jennings, dell'animazione.
Allora, intanto Garth Jennings è un personaggio clamoroso, no? Cioè, nel senso, autore di videoclip, quindi dice vabbè, un musical va bene, sì, però nel frattempo poi ha scritto e diretto anche due film assurdi, che è Guida Galattica per Autostoppisti,
sì,
che fu un caso, un cult, però anche, diciamo, molto discusso nella nicchia di chi amava il romanzo, e poi Son of Rambo, film folle che si chiama Il figlio di Rambo, di uno che sostanzialmente vede una copia pirata di Rambo e diventa come lui. Che è una di quelle cose che probabilmente ti viene in mente a 13 anni quando stai con degli amici, di fare quel tipo, o a Maccio Capatonda, e lui l'ha fatto ed è anche carino. E poi è arrivato appunto a Sing, idea geniale ma non, come dire, originale, cioè quella di una compagnia di provincia che si mette insieme, apparentemente non ha molti talenti, trova un impresario che crede in loro attraverso dei provini, una specie di Chorus Line fatto in animazione. Adesso dovevano decidere come fare il remake, l'hanno scelto di farlo nella maniera più naturale e forse anche più rischiosa, nel senso, rimanendo sulla stessa falsa riga, ma dicendo passiamo dalla provincia a, diciamo, Broadway, quello che loro chiamano Red Shore City, ma che di fatto è Broadway, sì. E quindi vanno a Broadway, ovviamente, però sono quei contadini vestiti a festa, no? Lì ci sono tutti quelli professionisti e tutto quanto, e loro sembrano,
sì,
diciamo, contadini vestiti a festa, e vediamo crescere tutto questo racconto di loro che in qualche modo si adattano, che mantengono la loro peculiarità, che devono conquistare un impresario vero, non più il signor Moon, che comunque era un simpatico omone di campagna che era più facile da conquistare, ma devono conquistare appunto Broadway, devono accettare la figlia dell'impresario nuovo che non è particolarmente bravo, sì. Il risultato è molto buono secondo me, perché loro a livello tecnico dimostrano di essere bravissimi, okay. Alzano l'asticella sia dei numeri sia della musica, sia anche delle partecipazioni, perché per dire Mr. Calloway, che è l'impresario Bono Vox da noi,
sì,
zucchero,
sì.
Questo è un po'
vabbè,
ti deprime, e c'è questa cosa molto divertente del tentativo di fare una specie di, che ti posso dire, La La Land,
sì,
che alla fine funziona,
sì,
secondo me da i genitori 40 anni a i bambini può piacere a tutto.
Bene.
Non, senza entusiasmi di, da cinema d'autore, però funziona alla grande.
Bene, bene, bene. Allora io ho preparato, visto che è l'ultima degli U2 che fa da colonna sonora al film Your Song Save My Life, non si può sentire, ho preparato un vecchio U2 che è presente anche nella colonna sonora, che devo dire contiene molti brani degli U2. Questo è reinterpretato da Scarlett Johansson, però noi sentiamo l'originale, che è I Still Haven't Found What I'm Looking For, per parlare, avendo parlato di Sing 2 sempre più forte.
Radio Rock Podcast.
Idols con When the Lights Come On. Io vi ricordo un altro anno è trascorso, però è tanta, tantissima la musica che abbiamo ascoltato insieme sulle nostre frequenze, e quindi abbiamo deciso di mettere a punto un sistema per scegliere il brano preferito dagli ascoltatori, quindi da voi, dell'anno 2021. Andate sul sito radiorock.it, sezione News and Press, e scegliete fra Coldplay, Iron Maiden, Guns N' Roses, Porcupine Tree, Ministri, Giancane e tanti altri il vostro brano preferito del 2021. Avete tempo per votare fino al 31 dicembre, poi appunto sceglieremo il eleggeremo il brano del 2021 secondo gli ascoltatori di Radio Rock. Tutta un'altra storia. Allora, caro Boris, arriviamo a abbiamo detto di West Side Story. Si deve vedere Sing 2 anche, mi pare di capire.
Si può vedere, nel senso che bello, è proprio carico, un film bello solido che sì, può piacere a tutta la famiglia dai 50 anni in su, quindi, insomma.
Prima di parlare di supereroi, volevo chiederti, telegrafico, su alcune serie TV diciamo di cui si sta parlando in questo momento, se le hai viste, perché sarà anche un periodo in cui magari qualcuno ha più ferie, si sta un po' più a casa, si ha la possibilità di recuperare.
Mi sono dedicato a Gomorra, che,
bene, allora Gomorra
di un raccoglimento particolare.
Sì, Gomorra, allora ti dico un po' di cose che, se le hai viste, diciamo che ci sono state segnalate anche dai nostri ascoltatori e che meritano un approfondimento. Allora, Arcane, ti dico così, Young Royals, poi Midnight Mass, ne parlavamo ieri con Emiliano Rubio, a cui è piaciuto moltissimo, e poi aspetta che Made e Succession.
Allora, partiamo dai quelli imprendibili, secondo me sono Arcane, Midnight Mass e Made.
Ah, Midnight Mass è piaciuto molto, quindi
molto,
anche a te.
Molto, Arcane forse è l'animazione più bella che io ho visto da anni. E c'è una qualità del segno che è sconcertante, e poi la trama è bellissima, però a livello tecnico è incredibile. Midnight Mass e Made scritti benissimo. Made forse, insomma, diciamo che doveva fare un passaggio da Balzac, perché tende un filo troppo al melodramma, no? Diciamo, a Victor Hugo, però è bellissimo. Succession per me è io ho sentito un levarsi di scudi positivo, per me è stata una grossissima delusione. Un racconto, vabbè, Succession lo sapete, sostanzialmente è il racconto dall'interno di una grande azienda a gestione familiare, con questo grande tycoon che può assomigliare molto a Trump, e poi questo come dire entourage familiare che è fatto un po' come quello di Trump, fatto di idioti, donne molto che sono molto, insomma, propositive, ma che non vengono considerate, quindi diciamo che quello sembra il riferimento, però troppo parlato, diretto male. La scrittura, sì, sulla struttura può essere interessante, soprattutto sulla struttura del racconto del giallo finanziario, ma poi si protrae, si trascina, e gli attori non mi fanno impazzire. E se lo sentite doppiato in italiano potete anche spararvi, peraltro.
Benissimo, ottimo, direi.
Che è rimasto?
Dunque, c'è rimasto, abbiamo detto, perché ne abbiamo detto? Young Royals, se l'hai
Royals,
visto?
Young Royals, proprio... Allora, una cosa che era Young Royals, secondo me, non ha senso nel 2021. In che senso? Che nel 2021 non puoi avere una cosa da 7.
Sì.
Non serve a niente.
Ok, cioè o fai una cosa che fa schifo.
Sostanzialmente sì, cioè nel senso ne abbiamo già troppi, i cataloghi sono pieni. Senti, di questa roba qua che sono fatte come un buon film di Tom Clancy.
Di grandissimo Tom Clancy. Allora, buongiorno Boris, puoi dirmi se ci sono differenze tra la serie TV di Zero Calcare su Netflix e il film La Teoria dell'Armadillo? Perché li ho visti entrambi recentemente, a me sembrano molto vicini per trama e contenuti.
Fammi sapere. L'armadillo e
la profezia, non la teoria.
Tagliare lungo i bordi, là, com'è?
Strappare lungo i bordi.
Sono due cose completamente
diverse. No, perché lui dice che l'ha visto e gli sembrano molto simili. No,
sulla trama, diciamo, i due finali sono simili, sì, sì. Però è l'unica cosa che, okay, che li lega.
Boris, hai visto Don't Look Up con DiCaprio, che tra l'altro credo sia su Netflix da oggi o da ieri? Com'è, da vedere?
È Hollywood che torna a fare Hollywood, okay. Cioè è un film anche civile, diciamo, di denuncia civile, perché pensa alla falsa coscienza.
Sono curioso di vederlo.
Don't Look Up vuol dire non guardare in alto, no? Sì. Sostanzialmente, sì. Perché non devi guardare in alto? Perché c'è uno scienziato, Leonardo DiCaprio, che scopre che c'è una meteora che sta arrivando a estinguere il pianeta Terra, sì, sostanzialmente. Lo scopre e riesce ad arrivare ai vertici dell'amministrazione a parlare con questo presidente della Repubblica, che è Meryl Streep, ispirato anche questo a Donald Trump.
Sì.
E c'è questa scena fantastica in cui dice: quante probabilità ci sono che prenda la Terra? E lui dice: il 100%. E lei: okay, facciamo il 70% e non se ne parla più. E questo è il senso di tutto il film. Film cioè thriller politico di grande intrattenimento, c'è anche Jennifer Lawrence, ma anche di significato profondo su ciò che
diventenuto, diciamo,
su ciò che è diventato, sì, il nostro mondo a livello mediatico. Certo. No? Tutto diventa mediatico, ci stanno scienziati che arrivano in TV a dire no, ma non ci prenderà mai, altri molto allarmisti, sembrano i nostri virologi. In realtà il regista, che è quel genio di Adam McKay, che è passato da Election a questo e ha raccontato, secondo me, negli ultimi 10 anni il mondo molto meglio di chiunque altro, il regista Adam McKay non pensava al coronavirus, perché l'aveva scritto molto prima, pensava al cambiamento climatico.
Bene,
ed
ottimo,
è uguale, se ci pensi.
Ottimo. Va bene, tra pochissimo torniamo, parliamo di un altro film. Prima però Meganoidi con Supereroi.
Radio Rock Podcast. Se vieni con noi, combattere al fianco dei supereroi.
Meganoidi con Supereroi. Allora, io vi ricordo che Radio Rock la trovate anche in Dub Plus, la radio digitale, a Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia, relative province. Ma a gennaio ci saranno novità ulteriori, quindi per la radio digitale in Dub Plus, su tutte le vostre sulle vostre autoradio e anche sulle radio dotate di banda Dub. Quindi c'è, oltre alla M, l'FM, adesso c'è anche il Dub, cioè la radio digitale, corrisponde più o meno al digitale terrestre televisivo, per intenderci. Quindi è un sistema via etere che vi consente di ascoltare senza imperfezioni e senza frusci la vostra radio preferita. Se sei residente in una di queste zone, mi ripeto, Torino, Cuneo, Firenze, Prato, Pistoia e relative province, potrai ora seguire le nostre trasmissioni. E quindi consigliano, magari se hai amici, persone che vivono nei posti che vi ho detto. Radio Rock è tutta un'altra storia, come sapete. Intanto Supereroi di Paolo Genovese, con un bellissimo cast: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Greta Scarano. Com'è, caro Boris?
Vinicio Marchionni, sì. Allora, ho visto che è stato discusso.
Sì.
Io devo dire, è un film a cui ho voluto bene. A me piace molto questo Paolo Genovese, che da Una famiglia perfetta, se ti ricordi, l'aveva proprio anticipato a noi, no?
Sì.
Era venuto, se non sbaglio, dopo Immaturi 2 e ci aveva detto che voleva fare quello che allora era un remake di un film spagnolo, La famiglia perfetta,
sì,
e che voleva cambiare un po', come dire, strada, percorso, o voleva comunque implementarla. No, lo ricordo perché lo dissi da noi per la prima volta,
sì,
annunciando quindi quasi un anno quel film, e in effetti l'ha fatto, e adesso sta percorrendo una serie di generi. Di solito è comunque quello del dramma esistenziale che porta avanti attraverso la coralità. Qua fa un doppio salto mortale, perché fa un film d'amore, cosa che non aveva mai fatto tecnicamente, e abbandona il casco orale, perché è una coppia che interagisce con un'altra coppia, quindi appunto Jasmine Trinca e Alessandro Borghi, l'altra coppia di amici, Vinicio Marchionni, Gwendoline Gurvenec, e Greta Scarano è la ex di Alessandro Borghi.
Sì.
Quindi anche come struttura, sia emotiva che di scrittura, completamente diverso da quello a cui siamo abituati.
Sì.
Poi lui si sfoga a un certo punto con mi pare, non mi ricordo se stanno a Ventotene o con una tavolata,
sì,
dove cantano Disperato Erotico Stomp e si contano le corna come facevano i Perfetti Sconosciuti. Quindi poi a un certo punto non ce la fa, secondo me, tipo ammazza la vecchia con Flit, no? Dice: no, fatemi fare una scena a tavola,
mio,
no?
Esatto.
Sì, come cucino con le scene che corre.
Sì.
Però è un film d'amore sul tempo che passa, cioè sostanzialmente lui l'ha detto in un'intervista che ha fatto a me, io volevo raccontare l'amore, l'innamoramento, e poi come si sta 10 anni dopo, anche proprio banalmente come si parla, come si cucina insieme, come si scopa, tutte queste cose qua. Secondo me Borghi e Strinca sono bravi, perché l'alchimia non è della coppia che tu dici: Dio santo, questi qua quanto si amano, no. Proprio l'impressione della coppia che tu dici, ma io questi li conosco, vengono domani a cena, no? E quindi questa intimità, questa familiarità che si crea, te li avvicina e inevitabilmente ti porta anche a immedesimarti. Certo. Nel frattempo vivono una storia non comune, cioè una storia molto dura, una storia con un finale anche abbastanza tragico, tutto questo facendo su e giù per il tempo sostanzialmente, cioè tu li vedi una volta 10 anni prima, una volta 10 anni dopo, con un montaggio molto irregolare, che è quello che secondo me ha disorientato molti. Io mi faccio una domanda, secondo te siamo diventati pigri come pubblico e come critico, come critici? Perché quello che ci dà fastidio di Genovese è semplicemente una variazione degli schemi,
sì,
che a me invece è interessata, lo devo essere sincero. Nei primi 15-20 minuti ho sofferto anch'io, poi mi sono adattato io al ritmo del film, che è quello che abbiamo sempre fatto per 70 anni e che adesso non vogliamo più fare, e mi sono adagiato nel film, mi sono sentito a mio agio nel film, e secondo me alla fine funziona bene. Ragazzi, l'unica cosa che io dico è che come è possibile che Alessandro Borghi continui ad essere chiamato al massimo da Castellitto Genovese ospite e non faccia il salto con i soldi
internazionale
di Carrone e compagnia.
Va bene, allora ragazzi, Lucio Dalla, cantiamola tutti insieme a sto punto. Disperato erotico stop.
Lo fanno loro.
Radio Rock Podcast.
Bene, Lucio Dalla con Disperato Erotico Stop. Dobbiamo chiudere, caro Boris. Telegrafico sull'ultimo film, il capo perfetto di questo weekend cinematografico di Natale. Com'è? L'hai visto? No, Javier Bardem.
Bello, bello. Fernando Leon Daranoa. È molto divertente questa cosa che tornano 20 anni, dopo 20 anni insieme, sì, dopo Il Lunedì al Sole. Il Lunedì al Sole era uno di quei film lavoristi, no? Un po' la Loach, dove si raccontava il dramma dei lavoratori. Qui invece stiamo dalla parte, per chi se lo ricorda, del grande capo di Lars von Trier.
Sì,
no?
Infatti ho pensato a quello, sinceramente, istintivamente.
Esatto, però qui il capo c'è, esiste, è Javier Bardem abbastanza riconoscibile, bravissimo. E il tono, come quello del grande capo, è di una commedia un po' acida, di questo capo che è il simbolo proprio del capo moderno, del liberismo moderno, cioè quello che non solo vuole guadagnare, non solo vuole sfruttare i propri operai, ma vuole che pure sorridano sostanzialmente, sì, cioè che dopo che li ha presi a calci nel culo si girino, sì, e ringrazino,
sì,
che è la grande ipocrisia del capitalismo moderno, no? Perché finché i padroni facevano i padroni, diciamo, c'era il conflitto sociale e faceva era anche utile alla crescita, secondo me, del modello sociale. Quando invece si è preteso,
sì,
che ci fosse un'adesione a un modello che secondo me in Italia è stato proprio l'esempio Fiat, no? La Juventus, l'idea che si sposasse anche, sì, lo stile di vita, e lì è cambiato qualcosa, no? Come nella marcia dei 40.000. comunque, non è così,
vabbè,
ampio lo spettro. Leon Daranoa, grande sceneggiatore, si vede, è un teorema questo film, al limite dell'essere ideologico, però è, sì, scritto benissimo, è molto divertente, è molto feroce come satira sociale e appunto anche economica, e alla fine secondo me funziona, è proprio un orologio svizzero. Forse il suo difetto è proprio quello, cioè che non ha quella sporcatura come il film dei Fratelli Dardenne, Due giorni e una notte, però comunque è efficacissimo, e secondo me in una società in cui nessuno fa più il salto,
sì,
un film così programmatico fa bene.
Bene, allora vado a prenderti la rinazina, caro Boris. Che invece c'è Marco, che però io preferisco forse la rinazina, però ti propone anche un rimedio rumeno efficace: scalda uno sciottino di grappa con dei chicchi di pepe, bevi il liquido, vai a dormire e domani starai una bomba. Quindi provaci se vuoi anche.
Guarda,
a fare
allora, lo faccio. Poi dormo durante i cagari e vediamo
che, sì, potrebbe essere. Allora senti, caro Boris, riepilogo dei film in uscita questo weekend per chi si è perso la prima parte, anzi per chi si è perso tutto il Sollazzo del Pappagallo. Quindi questa è Story,
si deve vedere, ma cioè proprio è un obbligo, sì, è la fine delle feste, non avete visto questo film, non
compito,
mi ascoltate più.
Compito a casa, i compiti per le vacanze, vedere questa è Story, esatto. Sing 2 sempre più forte,
si può vedere, è proprio il più classico, si può vedere,
ok. Supereroi,
si può vedere.
Il capo perfetto,
si può vedere pure questo.
Bene.
Sì, sono tutti film programmatici che la portano a casa.
Ottimo, grazie Boris.
Grazie,
buon Natale, ci ritroviamo lunedì. Ciao a tutti.
Ciao.
Adesso Gagarin.
Avete ascoltato The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
Rock show. This is the Rock Show.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.